Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno da Francesca Rodesino in diretta per una nuova puntata di Moby Dick che abbiamo intitolato Scritture disambientate, esilio, lingua, identità. Una puntata, quella del sabato di Moby Dick, che come di consueto parte dal dossier di Alphaville andato in onda questa settimana e che questa volta ha preso spunto da un libro, Una mosca attraversa mezza foresta, storie di regime, esilio e libertà, della scrittrice Herta Müller. 10 capitoli in cui la scrittrice tedesco-rumena mostra la forza della letteratura che nasce dentro e in opposizione ai contesti oppressivi. Müller, che per fuggire alle persecuzioni del regime di Ceausescu nel 1987 esiliò in Germania, dove vive tuttora. Tra poco riprenderemo alcuni momenti, direi decisivi, di questo dossier che, a partire da Herta Müller, ha intersecato altre 4 voci della letteratura che ha sfidato l'oppressione. Un dossier quindi fatto di letteratura dissidente, letteratura contro. Come detto, Herta Müller, come molti altri scrittori dissidenti, ha scritto da uno spazio altro rispetto alla propria terra d'origine perché costretta alla fuga. E proprio del rapporto strettissimo, simbiotico quasi, mi viene da dire, tra esilio e letteratura parleremo nell'ora centrale di Moby Dick. Perché scrivere può essere un tentativo per denunciare la propria condizione di spaesamento contro il rischio del silenzio, ma anche rappresentare un reagente per rielaborare quelle esperienze di fuga o di migrazione che tanto condizionano il proprio rapporto con l'identità, la memoria e la lingua. Ne parleremo alle 10.30 con due professoresse di letteratura, Silvia Tatti, autrice di Esuli, scrittori e scrittrici dall'antichità ad oggi, e Tiziana De Rogatis, che ha scritto Homing, ritrovarsi, traumi e translinguismi delle migrazioni, in Morante, Hoffman, Christoph, Schego e Lahiri. Cecilia, questo il titolo del brano appena sentito, una registrazione del 2006 dal disco d'esordio del gruppo Nobraino, gruppo romagnolo di Lorenzo Kruger Ciavatta. Scrivere contro, da Herta Müller a Václav Havel. Questo è il titolo del dossier che ha attraversato la nostra settimana di Alphaville, nel quale abbiamo raccontato 5 voci della letteratura di tutto il mondo che hanno sfidato l'oppressione contro regimi, dittature, censure, persecuzioni. La scrittrice che ha inaugurato questo percorso è Herta Müller, premio Nobel per la letteratura nel 2009, che è da poco nelle librerie, come dicevamo poco fa, con un nuovo volume, Una mosca attraversa mezza foresta, storie di regime, esilio e libertà. La scrittura di Müller è uno sguardo sulla vita sotto le dittature, una denuncia delle manipolazioni che pensiero e lingua subiscono nei contesti dove la libertà sparisce, ed è anche un'apertura sul come creare parole e immaginari per resistere ai soprusi. Le sue sono riflessioni che nascono dall'avere conosciuto da vicino, da troppo vicino, l'esperienza della censura e delle vessazioni. Lei, che era nata in Romania nel 1953 da una famiglia che apparteneva alla minoranza tedesca del paese e che era entrata a fare parte di un gruppo di scrittori dissidenti contro la dittatura di Ceausescu. Rifiutò di collaborare con la polizia segreta del paese e per questo venne licenziata dal suo lavoro, faceva la traduttrice, e perseguitata di continuo fino alla fuga in Germania. Cristiana Coletti ha parlato dell'indagine civile e poetica di Müller con Norbert Otto Ecke, professore di letteratura tedesca moderna all'Università di Padova.
Also Herta Müller schreibt aus der eigenen Erfahrung heraus.
Herta Müller scrive di dittatura, di oppressione e privazione dei diritti umani, attingendo alla propria esperienza passata e ricordandoci quanto sia a rischio la democrazia oggi.
Wie gefährdet unsere Demokratie eigentlich heute ist. Ihre Literatur ist keine dokumentarische Literatur, ne? Sondern sie.
La sua letteratura non è mai documentaria. Herta Müller usa la realtà in chiave narrativa. Lei crea un linguaggio poetico e questo è un atto di trasposizione che rende esperibile per il lettore qualcosa che non ha vissuto personalmente. In tutti i suoi testi, che si tratti di romanzi, saggi o scritti occasionali, Herta Müller parte dalla realtà osservata. Per questo ha bisogno di oggetti concreti. Sono il terreno su cui è radicato il suo linguaggio poetico. Una volta mi ha raccontato che solo dopo aver vissuto almeno 20 volte sulla propria pelle l'esperienza dell'interrogatorio è riuscita a scriverne trasformandola in letteratura. La realtà è il trampolino di lancio verso la dimensione della finzione, verso la poesia.
Also die Realität ist der Sprungbrett sozusagen in die Poesie hinein, in die fiktionale Ebene hinein.
Al punto zero dell'esistenza la mente scatta e memorizza i secondi. Un istinto come una fotografia istantanea che funziona indipendentemente e addirittura contro se stesso.
Hertha Müller, estratto dal discorso con la rabbia di questo mondo e la tenerezza di un al di là.
La coazione a osservare stira ogni dettaglio facendone qualcosa di personale, divora le ultime forze che servirebbero a sé. Eppure questa coazione a osservare è una grazia, perché preserva l'umanità nel momento stesso in cui protegge alle spalle la persona e probabilmente la salva. Chi osserva, infatti, è per metà al di fuori, anche se si trova completamente all'interno.
Sie beschreibt immer wieder, wie die Gegenstände fremd werden aufgrund der Erfahrung von Verfolgung und Unterdrückung. Es gibt einen sehr schönen frühen Text von ihr.
Nelle sue opere, Hertha Müller descrive spesso come l'esperienza drammatica della persecuzione trasformi le cose concrete in oggetti estranei. C'è un testo molto bello in cui lei narra la scena del risveglio mattutino di una bambina e dice: «Le cose sono ancora lì. Hanno aspettato». Poi c'è una brusca frattura, si spezza la relazione consueta tra la parola e l'oggetto, la percezione del mondo vacilla e sparisce il senso di sicurezza che ne scaturiva.
Verhältnis zwischen Wort und Gegenstand und damit auch von Weltwahrnehmung und die Sicherheit in der Welt sich verändern. Also sie hat in diesen Tübinger Vorlesungen ja gesagt, dass der Wert von Literatur für sie sich daran bemisst, ob eben solche Irrläufe im Kopf auch erzeugt werden können. Und das
per lei il valore della letteratura si misura proprio a partire dalla capacità di generare nella mente un vortice di pensieri. L'Irrlauf im Kopf è il pensare al di là della norma. Io ritengo che questo sia il principio poetologico di tutta l'opera di Hertha Müller. Questo vortice mentale, questo pensiero autodeterminato rappresenta un presupposto della libertà ed è ciò che viene contrapposto all'assoggettamento dell'individuo da parte dei regimi dittatoriali e autocratici.
Das ist das, was der Besetzung des Individuums durch die diktatorischen, autokratischen Regime eben entgegengestellt wird.
Norbert Otto Eck, professore di letteratura tedesca all'Università di Paderborn. Così raccontava Hertha Müller, scrittrice che si è battuta contro il regime di Ceausescu ed esiliata dalla Romania in Germania, dove vive tuttora e dove continua appunto il suo lavoro di costruzione di quel vortice mentale, di quel vagare del pensiero che, come abbiamo appena sentito, per Müller è la premessa per ogni libertà. Dopo Hertha Müller parliamo di Luis Sepúlveda, scrittore e militante cileno, simbolo della resistenza etica e civile attraverso la parola. Sepúlveda ha vissuto in prima persona l'orrore della dittatura di Pinochet, che lo ha torturato e soverchiato per il suo impegno politico e che lo costrinse a un lungo esilio un po' ovunque nel mondo. I suoi romanzi e le sue favole universali hanno sempre cercato di dare voce agli ultimi, ai vinti e anche alla natura ferita. Con capolavori come Il Vecchio, che leggeva romanzi d'amore, Sepúlveda ha dimostrato che la letteratura può essere un vortice potente, appunto per riprendere ancora le parole di Müller, contro l'oblio. La giustizia e la dignità sono sempre stati i suoi obiettivi, come ci ha raccontato Ilide Carmignani, sua traduttrice storica ma anche sua amica. Per iniziare sentiamo il suo racconto di chi fu Sepúlveda.
Sepúlveda aveva avuto una vita incandescente. Il ragazzino era stato guerrigliero in Bolivia con i compagni di Che Guevara, con Inti e Coco Pereda. Aveva detto alla famiglia che andava a studiare lingue fuori e invece era andato a combattere. Era stato un leader studentesco del 68 cileno. E poi era entrato nel GAP, nella guardia nel gruppo degli amici personali, quindi la guardia del corpo di Allende. Dopo il golpe di Pinochet, ordito dalla CIA, era stato catturato mentre cercava di raggiungere il sud, le sue terre, e torturato nelle prigioni di Pinochet, e poi da lì era stato liberato grazie a Amnesty International, o meglio la sua condanna a 35 anni di detenzione era stata commutata in esilio. Lo aspettava un posto in Svezia, lui aveva studiato drammaturgia, doveva andare a insegnare drammaturgia in Svezia, e invece inizia un lungo giro un po' alla Che Guevara, come il viaggio della motocicletta, per conoscere l'America Latina. Si ferma in Ecuador, va ad alfabetizzare i contadini nei villaggi delle Ande, lunghe camminate in quota per raggiungerli e insegnare loro i diritti di base da sindacalista. Poi va a combattere nelle brigate internazionali con i sandinisti in Nicaragua, contro una delle dittature più sanguinose dell'America Latina, quella di Somoza. Poi, antropologo con un incarico da antropologo dell'UNESCO, va a vivere per 6-7 mesi con una popolazione originaria nella selva amazzonica, gli Shuar, e questa è un'esperienza importantissima per la sua riflessione ecologica, no? Per il concetto di interconnessione tra uomo e natura. Una volta arrivato in Europa, ad Amburgo, si imbarca sui gommoni di Greenpeace per salvare le balene dalle navi fattoria giapponesi, ricordiamo un libro, Il mondo alla fine del mondo, e anche per bloccare le navi con le scorie radioattive che viaggiavano per i mari. Dopo 2 anni in Greenpeace si mette a lavorare come inviato di guerra in Angola, in Mozambico e in America Latina per Der Spiegel, e poi va in vacanza 2 settimane in un'isoletta della Dalmazia, scrive Il vecchio che leggeva romanzi d'amore e diventa il grande scrittore internazionale che tutti abbiamo il piacere di leggere. Allora, tutti gli dicevamo: scrivi la tua autobiografia. Credo che chiunque di noi, anche con un decimo delle esperienze di vita di Lucio, chiamo Lucio da chi lo conosceva, si faceva chiamare così, si sarebbe sentito, come dire, in dovere di passare queste storie. Invece lui prima voleva dare voce a chi non ha voce. Dare voce a chi non ha voce era per lui proprio l'asse portante della sua poetica. Voleva dar voce perfino a una gabbianella orfana per colpa dell'inquinamento da petrolio. Poi purtroppo è arrivato il Covid, lui era fragile perché aveva preso la tubercolosi nelle carceri di Pinochet e non ha potuto scrivere questo libro.
Luis Sepúlveda risponde all'oppressione con un'esuberanza narrativa che fa capire la necessità di questo autore di restituire un nome e una storia a chi è stato silenziato. Quindi è anche un risarcimento storico quello che ci ha consegnato la sua scrittura?
Sì, io direi proprio di sì. Cioè, Lucio sosteneva che gli scrittori come persone hanno il dovere di stabilire un rapporto con la vita e con la società improntato a un'etica rigorosa, e più questa etica rigorosa più li umanizza. Invece alla letteratura sono legati da un vincolo estetico, però l'etica e l'estetica per lui sono destinate a incrociarsi, quindi la cosa più interessante negli scrittori e nelle scrittrici come Lucio, ma mi vengono in mente anche scrittori come Cortázar, no? Che in qualche modo ha ispirato Lucio su questa riflessione, è che conferiscono alla letteratura la stessa carica etica con cui affrontano i fatti sociali, mentre d'altro canto le loro vite si arricchiscono della stessa carica estetica che loro conferiscono alla letteratura. Diciamo che per Lucio era difficile immaginare una letteratura che non affrontasse quel conflitto perenne tra l'uomo e quello che impedisce all'uomo di essere felice. E poi scriveva anche che non avrebbe mai potuto affrontare la letteratura, la scrittura, senza la consapevolezza di essere la memoria del suo paese, del suo continente e anche di tutta l'umanità.
Le parole della traduttrice Ilide Carmignani, che ha lavorato su tutta l'opera di Sepúlveda e che per Salani nel 2021 ha pubblicato la biografia Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba.
Adesso nell'ora delle nostre guerre.
Adesso nell'ora delle...
Dall'album Partenze 2016, in collaborazione con Riccardo Tesi, abbiamo sentito Orazione del cantautore Massimo Donno. Herta Müller, Luis Sepúlveda. Ci avviciniamo ora a un altro autore fondamentale della letteratura ribelle nei confronti degli oppressori, Alexander Salgenitsyn. Nobel per la letteratura, Salgenitsyn è stato uno scrittore russo che si è battuto contro il regime sovietico, facendo conoscere al mondo la realtà dei gulag, dove fu detenuto per molti anni. L'arresto arrivò nel 1945, quando
all'interno di una sua lettera privata, trovarono delle critiche verso Stalin. Dopo 8 anni di lavori forzati e 3 vissuti al confino, nel 74 fu espulso dal suo paese, dopo aver pubblicato in Occidente Arcipelago Gulag. Da quel momento il lungo esilio negli Stati Uniti. Marco Sabatini è professore di letteratura russa all'Università di Pisa ed è a lui che Cristina Artoni, parlando di Salgenitsin, ha chiesto se possiamo dire che la scrittura in contesti oppressivi sia sempre il tentativo di costruire un noi dove il regime invece attorno all'individuo crea il vuoto.
Certamente questa è l'azione principale di questo genere di letteratura. Certo, nel caso russo e nello specifico sovietico dobbiamo dire che ci sono delle condizioni che contraddistinguono questa realtà. No, pensiamo al caso stesso di Salgenitsin. La sua scrittura nasce in un contesto di estrema alienazione fisica, sociale, non ultima direi psichica. Appunto la condizione estrema del gulag è una esperienza che piega e disintegra l'identità individuale prima di tutto. Quindi l'azione di questi scrittori in molti casi, come nel caso specifico di Salgenitsin, è stata quella di esperire sulla propria persona questi meccanismi di annullamento individuale, ma anche di quella che è una coscienza collettiva. Nel suo primo lavoro, Una giornata di Ivan Denisovich, che verrà pubblicato anche in Unione Sovietica, il titolo che aveva proposto inizialmente Salgenitsin era quello di SH-854, era la matricola di un anonimo deportato, quindi già questo testimoniava il grado di alienazione e disintegrazione, no, dell'identità individuale nonché collettiva. Per cui questa sua reclusione è anche la condizione che gli permette di ideare la scrittura, infatti viene definita una scrittura nel contesto concentrazionario, e diventerà poi testimonianza di quella che è stata la grave ingiustizia nei confronti di un intero popolo, quindi si parla qui di una colpa di Stato. Quando lui poi riceverà il Nobel, ribadirà che la sua missione di scrittore era non solo quella di sopravvivere e di restituire una identità a se stesso, ma anche quella di dare voce a chi non era sopravvissuto e a chi, pur sopravvivendo alla deportazione, era tornato nella società con il marchio di nemico del popolo. Nel caso di Arcipelago Gulag, poi di Salgenitsin, noi parliamo di una straordinaria opera di denuncia di quelle che sono le colpe di Stato, che è capace quindi di riattivare una sorta di processo di revisione storica, ma è anche quell'opera che permette alle vittime di prendere definitivamente coscienza di quella che è stata la loro condizione di vittime di Stato, perché in un certo senso vengono emancipate non tanto da quel terrore, dall'orrore vissuto e subito, ma le emancipa in un certo senso da un paradosso dello stigma del recluso, dal senso di colpa che gli è stato inoculato per reati attribuitigli in maniera arbitraria dal potere sovietico, e in tal senso appunto diventa un'opera collettiva.
Marco Sabatini, professore di lettera russa all'Università di Pisa, sull'impegno politico e sul dissenso attraverso la letteratura di Salgenitsin. Terminiamo il nostro viaggiare tra gli spunti emersi nel dossier della settimana di Alphaville con lo scrittore, poeta e musicista cinese Liao Liu, anche lui dissidente arrestato per le sue critiche al regime cinese e ha trascorso un lungo periodo in carcere. Messe al bando da Pechino anche le sue opere, che però nel mondo vengono diffuse in modo clandestino. Esiliato a Berlino a partire dal 2011, tra le sue opere più celebri c'è sicuramente il poema intitolato Massacro, con cui Liao Yu denunciava la strage di Tiananmen il 4 giugno del 1989. Serena Marchi insegna a Ca' Foscari ed è esperta degli scrittori reclusi nelle carceri della Cina. A lei abbiamo chiesto di raccontarci la posizione che occupa Liao Yu nel panorama della dissidenza letteraria di oggi.
Liao Yu è innanzitutto un dissidente radicale, con prese di posizione esplicite sia nei suoi libri che nelle sue dichiarazioni pubbliche. Per esempio, nel discorso di accettazione del Premio Internazionale per la Pace degli editori tedeschi, che gli è stato conferito nel 2012, ha affermato che la Cina è un impero che deve essere smantellato, quindi proprio una presa di posizione chiara, esplicita. La sua scrittura si inserisce invece nel solco della tradizione della storia orale, anche della microstoria, se vogliamo, dando voce appunto a figure ai margini della società cinese, completamente escluse dal discorso ufficiale. Rispetto ad altri autori cinesi dissidenti, forse anche più noti di lui, pubblico occidentale, ha uno stile meno mediato a livello formale ed estetico. Molto diversa è la sua scrittura, per esempio, rispetto alla scrittura sperimentale, fortemente letteraria di Gao Xingjian, che è premio Nobel, o al simbolismo oscuro di Ma Jian, per esempio. La prosa di Liao Yu è molto vivida, molto diretta, calca molto sull'oralità e proprio questa radicale adesione al reale lo rende una voce così particolare. Per Liao la letteratura ha a che fare con la sua capacità di veicolare un messaggio morale e, nella fattispecie, quello della testimonianza. Quindi la sua produzione, infatti, è stata associata anche da critici cinesi a quella della letteratura della testimonianza, Jian Zhuang Wenxue in cinese, proprio in virtù della posizione di Liao come un testimone diretto sia dell'esperienza carceraria e quindi della repressione che della marginalità che ha vissuto negli anni successivi al suo rilascio e che lo ha portato a scrivere un resoconto dei suoi incontri con le persone che vivono ai margini della società cinese. Questo resoconto è stato pubblicato in inglese con il titolo The Corpse Walker, che è una raccolta appunto di interviste con queste figure marginali, subalterne, tra cui gli operatori di latrine, mendicanti, furfanti di varia natura. Penso che Liao Yu in generale incarni un po' l'ideale del letterato cinese tradizionale, per cui la letteratura non è mai fine a se stessa, ma serve sempre a veicolare un messaggio più alto, che è quello della testimonianza, nel suo caso, e quindi testimoniare i soprusi perpetrati dal governo cinese per Liao è un imperativo morale.
Questo è il ritratto dello scrittore Liao Yu, prigioniero del regime cinese ed esiliato in Germania. Ce ne ha parlato Serena De Marchi, docente a Ca' Foscari. Con questo tassello noi abbiamo concluso il nostro riattraversamento del dossier di Alphaville della settimana, con cui abbiamo cercato di raccontare le letterature contro i regimi, contro la perdita di libertà, contro l'oppressione. Tra poco, dopo il notiziario, continueremo a parlare di letteratura tra esilio, lingua, identità.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati e ben ritrovate in questa puntata di Moby Dick, sempre Francesca Rodesino al microfono, puntata che abbiamo intitolato Scritture disambientate, esilio, lingua, identità.
Per uno che fa il mio mestiere, la condizione che chiamiamo esilio è, prima di tutto, un evento linguistico. Uno scrittore esule è scagliato, o si ritira, dentro la sua madrelingua. Quella che era, per così dire, la sua spada, diventa il suo scudo, la sua capsula. Josif Brodsky.
Queste parole di Brodsky sono il nostro ponte verso la seconda parte di Moby Dick dedicata alle scritture disambientate, così lo chiamate, che nascono dalla necessità di rielaborare e raccontare il proprio rapporto con l'esilio, le identità e soprattutto la lingua o le lingue. È noto, nel 1972 il poeta Brodsky fu costretto a fuggire da Leningrado verso gli Stati Uniti a causa delle persecuzioni politiche da parte del regime sovietico e di esilio continuò a scrivere per tutta la vita. Un pensiero sovrastante che per lui significava appunto confrontarsi prima di tutto con il tema della lingua. Per parlare di esiliate ed esiliati oggi abbiamo scelto lo sguardo della letteratura perché pare esserci un legame inscindibile che non si spezza tra la fuga costretta o l'espatrio che spesso coincide con la perdita di ogni riferimento e la sua rielaborazione per mezzo della scrittura. Per dare un'idea dell'ampiezza del fenomeno pensate che nel 2019 l'artista Edmund Val alla Biennale di Venezia aveva proposto un'installazione intitolata Library of Exile, che si componeva di 2000 titoli e moltissime traduzioni. Ed è idealmente proprio qua dentro, in questa libreria dell'esilio, che oggi noi cercheremo di guardare. Libri, testimonianze, che sono solo alcuni dei segnali di un mondo in parte sommerso, fatto di fughe, migrazioni, dislocamenti causati da motivi diversi, persecuzioni politiche, genocidi, sfollamenti, migrazioni economiche. Il tema naturalmente è amplissimo, noi cercheremo di perimetrarlo e darne alcune chiavi di lettura grazie alle nostre ospiti che saluto immediatamente. Buongiorno per cominciare Silvia Tatti.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, Silvia Tatti è professoressa di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, si occupa soprattutto di letteratura del Settecento e dell'Ottocento, di rapporti culturali tra Italia e Francia e di letteratura dell'esilio. Tra i suoi diversi saggi, Esuli, scrittrici e scrittori dall'antichità ad oggi, uscito per Carocci nel 2021, e scrittrici in esilio tra 800 e 900, che ha co-curato per Quadlibet nel 2022. E buongiorno anche a Tiziana De Rogatis. Allora, abbiamo un problema sulla linea, non sento Tiziana De Rogatis, la recuperiamo tra poco, magari iniziamo con Silvia Tatti allora direttamente. Parliamo dell'esilio, l'esilio che scardina oppure mette in gioco prima di tutto il rapporto con la propria lingua, come ha detto Josip Brodsky. Si trova nell'analfabeta, una visione di questo genere, quindi il libro del 2004 di Agota Christoph, nel quale l'autrice ripercorre la fuga dall'Ungheria verso la Svizzera in seguito all'irruzione nel 1956 dell'esercito russo che costrinse al dispatrio di molti ungheresi. Perché qui all'interno di queste pagine l'esilio non è soltanto lasciare forzatamente la propria terra, ma soprattutto seppellire la propria lingua. Che tipo di rapporto quindi tra lingua, identità e memoria viene rappresentato in questo testo e cosa significa essere analfabeta per Christoph, Silvia Tatti?
Sì, Agota Christoph è un caso emblematico anche per l'estrema volontà di riflessione che la scrittrice ha dedicato a questo aspetto proprio della sua identità di scrittrice, nel senso che l'analfabetismo è la condizione di non possesso di una lingua nella quale Agota Christoph si ritrova una volta arrivata in Svizzera e non potendo comunicare in francese. E la perdita della lingua è la prima, come ha scritto Brodsky, appunto, la prima reazione, la prima consapevolezza di una estraneità che diventa un'estraneità esistenziale, un'estraneità culturale dal mondo. E quindi l'analfabetismo è proprio quello della sottrazione di ogni possibilità di scrittura. Agota Christoph in analfabeta racconta di aver lasciato tutti i suoi quaderni, tutti i diari che aveva scritto in Ungheria e che i primi tempi della vita in Svizzera erano stati dei tempi di deserto. Ecco, deserto è un termine che lei usa, indica proprio un luogo non antropomorfizzato ed è un termine che ricorre spesso nella scrittura dell'esilio. E quindi l'esilio però, e anche questa è una reazione che ritroviamo spesso negli scrittori dell'esilio, agisce proprio da detonatore della scrittura e quindi la lingua che inizialmente viene considerata come ostile, il francese, poi diventa la lingua della produzione teatrale e narrativa della scrittrice dopo che la scrittrice ha attraversato, una volta arrivata in Svizzera, questo momento tragico di analfabetismo proprio, cioè di ripartenza da zero. Ecco, l'esilio comporta proprio la necessità di rimettere tutto in discussione, a partire dalla lingua, che per uno scrittore è chiaramente l'elemento più distintivo, quello che costruisce la sua identità. E quindi in questo volume tutto il diario dell'esilio è proprio la descrizione della lotta faticosa, piena di tappe, di esitazioni contro questo analfabetismo, proprio per uscire da quell'isolamento della lingua madre, l'ungherese, che a quel punto più che una risorsa emotiva e affettiva diventa invece un ostacolo, proprio perché la scrittrice aspira fortemente ad avere un'identità pubblica attraverso la scrittura, e la scrittura a questo punto diventa veramente l'unica risorsa per superare la negatività dell'esilio.
Intanto abbiamo recuperato Tiziana De Rogatis, quindi darei subito la parola a lei, partendo proprio dallo spunto di Brodsky, la lingua come elemento centrale dell'esperienza dell'esilio, che poi è anche quanto sostiene il filosofo tedesco Gadamer, per cui la vera dimensione dell'esilio, dice, è la lingua. Lei è d'accordo, Tiziana De Rogatis, ed eventualmente cosa significa e cosa implica questa compenetrazione di dimensioni?
Sì, buongiorno, grazie per questa trasmissione così importante, grazie per l'invito e buongiorno a tutte e tutti. Sicuramente l'affermazione di Gadamer è paradigmatica, fondativa, ma la metterei in relazione con quella di Brodsky, che voi avete felicemente evocato, perché è l'espressione, il punto di vista di chi ha vissuto l'esilio, di chi conosce profondamente l'esilio come tratto fondativo della modernità che tanto acutamente ha teorizzato Brodsky. E possiamo agganciare questa idea di Brodsky, nesso tra modernità, migrazione, espressione letteraria ed esilio, anche pensando alla famosa affermazione di Salman Rushdie, un altro scrittore che come Brodsky è stato translingue, ha scritto cioè in una lingua diversa dalla madrelingua a causa della migrazione, nel suo caso non di un esilio politico forzato come per Brodsky, e l'affermazione di Salman Rushdie è: noi siamo tutti, tutti noi scrittori translingui, scrittrici translingui, siamo individui tradotti, cioè individui che sono chiamati a esprimersi in una lingua diversa dalla madrelingua, ma al tempo stesso trasferiscono in quell'altra lingua, in un processo di esilio creativo, in cui cioè la creatività ripara l'oggettivo dolore dell'esilio, del nomadismo, un universo di valori, di culture che entrano in un'ibridità con le culture e le lingue che traducono quel mondo e quell'universo. Io credo che questa dimensione esofonica, per citare un'altra scrittrice translingua, Yoko Tawada, una scrittrice madrelingua giapponese che scrive in tedesco, l'esofonia, cioè il viaggiare fuori, l'essere fuori dalla lingua madre, lei aggiunge, questo viaggio è un punto di vista fondativo della modernità.
Tiziana De Rogatis ci ha davvero già introdotto all'interno dei temi che vorremmo sviluppare nel corso di questa conversazione. Intanto la presento, dico che è professoressa di letterature comparate all'Università per Stranieri di Siena, ha pubblicato saggi su Montale, Eliot, Morante, Ferrante, studia il legame tra trauma e strutture narrative nella letteratura mondiale, focalizzandosi soprattutto sulle scrittrici e sulle narrazioni translingue, sul romanzo globale. Lo ha fatto per esempio in un saggio che si intitola Homing, ritrovarsi, traumi e translinguismi delle migrazioni, Morante, Hoffman, Christoph, Schego, e l'hai riapparso nel 2023. Poco fa con Silvia Tatti parlavamo dell'analfabeta di Christoph, ma anche l'opera più famosa di Christoph, direi, la trilogia della Città di K, formata da tre testi, nasce dal confronto con quella ferita originaria, la fuga, l'esilio forzato. In effetti lei, Tiziana De Rogatis, ha scritto che questo libro può essere letto come unica e progressiva inchiesta sul trauma generato dal dolore, dalla solitudine, delle separazioni, degli abbandoni e degli esili. Qui in queste pagine come viene espresso quindi il trauma migratorio e che lingua ne esce, De Rogatis?
Grazie davvero per questa domanda molto profonda. E saluto anche la collega che è qui con noi. Si tratta, come sapete, la trilogia dei gemelli, tradotta in Italia come trilogia della Città di K, è un testo straordinario e la sua forza consiste prima di tutto nel fatto che il dolore della migrazione, dell'esilio, dello sconfinamento non è oggetto esplicito del plot, non siamo cioè in presenza di un plot, diciamo così, migratorio o diasporico, ma in modo strettamente specifico, diventa questo tema dell'estraneità, del passaggio dei confini e della separazione da un altro essere vivente che è una parte profonda di sé a causa di questo movimento, diventa una cifra universale del racconto, diventa una sorta di metafora archetipica, tanto che moltissime persone che leggono la trilogia della Città di K non entrano in contatto con la verità biografica o narrativa di una migrazione, questa è l'esperienza che possiamo fare tutti, quanto piuttosto con una chiave kafkiana, diciamo, con una chiave allegorica profonda, e questo è il tratto straordinario, cioè lo scegliere di raccontare il rapporto tra due gemelli che sopravvivono a delle trasformazioni brutali e misteriose come quella della guerra della grande città, l'alleanza tra due esseri viventi che sono gemellari, sono doppi, un'alleanza che consente loro di sopravvivere, ma che li spinge poi in modi diversi a morire, a causa anche della separazione a cui ogni fusione profonda è destinata. Ecco, questa chiave narrativa ha universalizzato la scelta di Agatha Christoph, è stata nella trilogia quella di universalizzare, di trascendere il particolare della storia di esilio, di migrazione, di esilio politico nel suo caso, e di universalizzarla attraverso una tecnica narrativa straordinaria, mentre invece è nell'analfabeta il suo racconto autobiografico altrettanto straordinario che lei racconta il quadro particolare, dettagliato del suo esilio e del suo translinguismo. Ricordiamo che l'analfabeta è stato scritto nell'epicentro creativo della trilogia, è stato scritto cioè tra la composizione della prima e della seconda parte della trilogia.
Il caso di Christoph rappresenta uno degli esiti più emblematici, parlava di universalismo, Tiziana De Rogatis, della scrittura dell'esilio nel Novecento. In questo caso l'esilio, come detto, viene obbligato da un'oppressione di massa, quella del 1956, causata dall'esercito dell'Unione Sovietica. Ma sappiamo che i motivi all'origine del dislocamento geografico possono essere innumerevoli. Raccontare la storia letteraria dell'esilio quindi significa entrare davvero in una varietà di esperienze, di trasposizioni letterarie. È una domanda esorbitante, io me ne rendo conto, ma si possono tracciare alcune linee o alcuni snodi paradigmatici della letteratura dell'esilio, Silvia Tatti?
Sì, allora, anch'io saluto la collega e grazie per questa domanda che rinvia al lavoro che io ho cercato di ricostruire, ho cercato di svolgere, nel senso che mi sono interrogata sui nessi che esistono all'interno della tradizione letteraria sull'esilio, perché chiaramente per ogni scrittore che rielabora l'esperienza, il peso della tradizione, anche la risorsa della tradizione, diventa fondamentale. E quindi all'interno della tradizione letteraria ci sono dei continui rinvii, anche se non possono essere ricondotti a un unico filone, nel senso che le modalità di reazione all'esperienza dell'esilio sono profondamente diverse. Esiste sicuramente una forza della tradizione che parte addirittura dalla Bibbia, perché ovviamente il tema dell'esilio nella Bibbia diventa un tema fondamentale, che è un tema appunto che rinvia proprio alla punizione per un peccato commesso, ma che individua anche un percorso di purificazione, di redenzione attraverso l'esperienza della lontananza. E questo è un tema che sarà poi variamente rielaborato nella tradizione letteraria successiva, perché a questo punto l'esilio diventa non soltanto un'esperienza biografica di allontanamento dalla patria, ma diventa una potenzialità di riscatto, e questo è quello che poi farà Dante, che nella costruzione di un percorso di tradizione letteraria dell'esilio ho messo al centro del paradigma, perché Dante rielabora elementi della tradizione precedente, non solo della tradizione biblica ma anche della tradizione classica, e li rende, diciamo, universali, nel senso che Dante in fondo parte da una condizione geografica di chi è stato bandito, cioè messo al bando dalla sua città, quindi da una condizione di reietto, e scrive la commedia nonostante l'esilio, ma proprio grazie all'esilio, che gli permette di avere uno sguardo come distante, purificato, e quindi di poter diventare il poeta vate e di rovesciare anche le gerarchie ecclesiastiche, di parlare contro la Chiesa, proprio da questa sua esperienza di allontanamento dalla storia, che riassume chiaramente la valenza biblica dell'esilio. E Dante poi diventerà un autore di riferimento per tutto l'esilio ottocentesco, l'esilio risorgimentale, l'esilio che mette l'eroe al centro di un disegno, che mette l'esule al centro di un disegno eroico, no? L'esule che combatte per la patria, per i valori unitari. Però questo è solo uno dei filoni, esiste tutto un altro filone, che è quello che potremmo anche far risalire alla tragedia greca, alle tragedie di di Sofocle e di Euripide e all'Ulisse omerico, tutto un filone di eroismo e di un'esclusione riscattata in chiave eroica che ritorna poi in Foscolo in modo dominante, ma anche fuori dall'Italia, in Victor Hugo, e che diventa centrale per tutto l'Ottocento romantico e risorgimentale fino al Novecento. È l'esule che reagisce e resiste stoicamente alle avversità, che viene anche delineato nei testi di Cicerone, di Seneca, ed è una figura che trova riscontro in tutti i secoli proprio nella figura dell'eroe che si sacrifica o per la patria o per degli ideali. E poi esiste un'altra linea che riemerge costantemente, che è quella che potremmo far risalire a Ovidio, una linea invece più intima dell'esilio, che è all'origine di molti testi poetici di impronta sentimentale ed elegiaca fino ai nostri giorni, in cui le tematiche sono la nostalgia, il lamento, la sofferenza per la lontananza dalla patria, vissuto in modo in chiave intimistica, un tema che poi viene ripreso da tanti poeti del Cinquecento ma anche dell'Ottocento. Ecco, sono tutte linee che sono radicate nella tradizione ma che poi vengono rielaborate, che poi esplodono nel Novecento di fronte a una realtà dell'esilio che non può più essere classificata all'interno né di generi letterari né di filoni della tradizione, che di fronte alla universalità del fenomeno cerca assolutamente nuove strade espressive che dialogano a volte ancora anche in modo di grande tensione con la tradizione letteraria, ma che cercano anche proprio di fronte anche a un'esplosione delle tradizioni letterarie, a una pluralità di lingue e di esperienze, nuove strade.
Due linee quindi, una linea di riscatto eroico data dalla lontananza dall'esilio e una linea invece più intimista che si rifà ad Ovidio. Queste le due linee all'interno della tradizione della letteratura dell'esilio. Ma Silvia Tatti, ci sono delle specificità legate allo scrivere di esilio e di sradicamento dal punto di vista del genere letterario? Vista la centralità degli elementi autobiografici, immagino che la scrittura del sé sia lassù la più battuta, ma secondo quali forme viene sviluppata?
Ma certamente tutta la scrittura privata, le lettere, la memorialistica è una scrittura che accoglie in modo privilegiato il tema dell'esilio, però ci sono anche diciamo tantissime altre forme, appunto l'esilio al centro della commedia dantesca, al centro delle tragedie greche, quindi non solo non esistono dei generi che possono essere riconducibili in modo privilegiato all'esilio, ma sono gli stessi generi che poi soprattutto nel Novecento esplodono. Ecco, penso ad esempio a Maria Zambrano che parla della lettera dell'esilio dicendo che in realtà la lettera dell'esilio è qualcosa che sfugge a ogni definizione tradizionale, perché è rivolta a un destinatario che non esiste, quindi è l'espressione stessa proprio come scrittura di una comunicazione impossibile, e la lettera è per definizione il genere che stabilisce una comunicazione fra un mittente e un destinatario. Però questo di fronte appunto allo spazio metafisico, al non luogo dell'esilio, anche un testo come la lettera perde la sua identità proprio di genere specifico. E quindi alla fine, soprattutto nel XX secolo, l'esule diventa slegato da ogni esperienza concreta, quindi diventa una sorta di naufrago legato anche da ogni genere memoriale, e quello che emerge è la capacità dell'esule di avere una forza conoscitiva enorme, potenziata proprio dalla negatività dell'esperienza. E quello che avviene anche nel Novecento è proprio una sorta di esplosione dei generi, nel senso che la memorialistica non basta più a raccontare una esperienza che assume delle caratteristiche non più individuali ma universali, quindi a fianco del ricordo e della trascrizione memoriale dell'esperienza, emergono scritture contaminate che si affacciano alla saggistica, alla cronaca, alla scrittura giornalistica, c'è una sorta di ibridazione dei generi, anche con contaminazioni, con aspetti performativi, con la teatralità, col linguaggio del corpo e anche con un affiancamento fra la parola e la cultura materiale, perché dopo la Shoah, dopo le migrazioni globali del Novecento, dopo una violenza inesprimibile, diventa impossibile incarnare questa esperienza all'interno di generi chiusi e quindi si cerca all'interno di qualsiasi linguaggio, di qualsiasi forma espressiva, un modo per comunicare l'esperienza.
Noi ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e poi ritorniamo qui a parlare di esilio, lingue, identità e memoria con Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Abbiamo sentito la cantautrice siciliana Rita Botto da un album del 2007 intitolato Donna Rita. Il brano appunto che abbiamo sentito si chiama Rosa. Poco fa con Silvia Tatti stavamo parlando dell'esplosione dei generi, dell'esplosione delle forme letterarie che ha incontrato nel Novecento la letteratura dell'esilio. Allora io ripartirei proprio da qui con Tiziana De Rogatis. In che misura può quindi la scrittura di chi vive un dislocamento geografico, culturale e linguistico incarnare un effetto sulla fuoriuscita dai codici e dai canoni della letteratura? Voglio dire, è rintracciato un nesso tra esilio, migrazione e sperimentazione letteraria?
Sicuramente è rintracciabile. Prima di tutto voglio collegarmi a quanto ha detto la collega, un punto di vista, un'analisi che condivido profondamente e soprattutto in generale e in particolare quando lei ha parlato diciamo dell'esilio come una cifra trasversale ai generi, in particolare nella modernità che appunto è il periodo storico della rivoluzione, della trasformazione, del movimento, della decostruzione di qualunque forma di gerarchia sociale come culturale e stilistica. In questo senso il scrivere in una lingua diversa dalla madrelingua è un punto di vista fondativo di questa modernità, molto più esteso di quanto noi immaginiamo, perché nel paradigma monolingue occidentale ed europeo si tende a silenziare la molteplicità delle appartenenze e quindi per esempio si tende a ignorare che una grandissima scrittrice brasiliana come Clarice Lispector è madrelingua yiddish, oppure che un grande premio Nobel nigeriano Osho Inka, che vince il premio Nobel per la drammaturgia teatrale in lingua inglese, è madrelingua yoruba, una delle lingue della Nigeria, premio Nobel come Coetzee, sudafricano, è madrelingua afrikaans, ma vince il premio Nobel per le sue opere perché è un translingue, scrive in inglese. E quindi prima di tutto questo c'è una polifonia, una coralità, un ventriloquismo delle voci che purtroppo il paradigma monolingue occidentale ignora, silenzia e purtroppo lo fa anche nelle scuole occidentali ed europee. E a questo si unisce quindi una trasversalità profonda, perché è un punto di vista sul mondo, il translinguismo non è solo un'emissione vocale diversa, ma è un modo di guardare al mondo da una posizione al tempo stesso estranea, distaccata, ma anche profondamente affettiva, anche in cerca di adozione, anche in cerca di filiazione. E in questo senso il punto di vista espresso dalla collega è molto importante, perché è difficile rintracciare, cioè impossibile rintracciare un genere in cui risiede l'esilio nella modernità, in particolare perché la modernità è anche il periodo in cui il trauma come categoria, come dimensione esistenziale, ma anche come categoria espressiva si fa radicale, vista non solo la drammaticità del secolo breve, cioè dei genocidi, delle guerre mondiali, ma anche il cambiamento di paradigma che spinge a mettere in discussione la ferocia dei tempi storici in nome dei diritti dell'uomo, del diritto dell'uomo alla felicità, dell'uomo e della donna, anzi aggiungiamo. E allora in questo contesto il trauma, cioè ciò che in greco vuol dire ferita, frattura, lacerazione, quindi il trauma di un passaggio, il trauma di essere individui tradotti, è qualche cosa che attraversa i generi. E infatti abbiamo parlato per esempio prima di un Agatha Christie che può farne una cifra allegorica universale in un romanzo, in una trilogia, la trilogia dei gemelli, ma ne può farne un racconto autobiografico nell'autobiografia linguistica l'analfabeta. Ecco, quindi io aggiungerei dal punto di vista della collega anche proprio la categoria del trauma, che è proprio un tratto distintivo dell'epoca discontinua della modernità, discontinua anche nel senso proprio catastrofico del termine, purtroppo non nel senso progressivo di un progresso che ha aperto nuove strade e nuove possibilità. E in questo universo quindi traumatico dei movimenti e degli spostamenti esistono sicuramente delle linee che si possono individuare, purché si accetti l'idea che sono linee trasversali. Abbiamo sicuramente dei translinguismi dello sperimentalismo, per esempio quello di Samuel Beckett, altro premio Nobel, che vince il Nobel soprattutto per opere in lingua francese, soprattutto a partire dal capolavoro drammaturgico En attendant Godot, essendo madrelingua inglese. Quindi sono la scelta, anche la posizione di Nabokov, il translinguismo di Nabokov, ma soprattutto lo sperimentalismo di chi sceglie come Beckett, senza pressioni, senza necessità, senza drammi migratori o politici, di fuggire dalla eccessiva confidenza dalla propria lingua per iscriversi nel controllo della sintassi e della grammatica francese. Esiste cioè un translinguismo che trova una creatività proprio nel distacco, per esempio, da una madrelingua di cui troppo ci si fida e che porta proprio per eccesso di sperimentalismo alla paralisi creativa. D'altro canto esiste la linea dei translinguismi dei postcoloniali, tutti una enorme area di scrittori che coraggiosamente, come Chinua Achebe, grande scrittore nigeriano, accettano di continuare a scrivere in lingua inglese, pur sapendo che quella è la lingua che ci è stata ficcata con la forza nella gola, e fanno di questa lingua coloniale una lingua invece che porta una nuova signoria, una signoria africana, una signoria nigeriana, una signoria multiculturale. Poi la linea a cui ha un po' accennato la collega, che è quella delle Shoah, dei genocidi, incarnata in prima istanza ovviamente dalla linea della Shoah ebraica, e lì per esempio l'esempio di Elias Canetti, cioè un grande scrittore, premio Nobel per la pace, che scrive la sua autobiografia del Lager in lingua francese, una lingua che conosce dopo essere uscito dal Lager, decidendo di non scriverla nell'Yiddish, che ovviamente era una lingua madre troppo carica di spettri, troppo carica di latenze.
Il trauma come categoria che si fa radicale nel Novecento e l'idea di translinguismo che si fa universale. E a proposito di questo, lo dice Gadamer, ma lo si può anche ritrovare, insomma, nel senso comune, nell'esperienza di tutti i giorni. L'esilio non è soltanto la condizione di chi è esiliato dalla propria terra d'origine, ma può anche essere la condizione di chi resta in patria. Cosa significa essere esiliato in questo senso, forse metaforico, e come è stata rappresentata questa condizione nella letteratura, Silvia Tatti?
La condizione, intanto volevo un attimo riprendere quello che ha detto la collega sul trauma.
Volentieri.
Che tra l'altro poi è legato anche alla domanda, l'ultima domanda che lei ha fatto, nel senso che il trauma sicuramente colloca l'esilio all'interno di una serie di fratture, di eventi che la modernità archivia in un modo molto più drammatico rispetto a quello che ha fatto, a quello che hanno fatto i secoli passati, all'interno dei quali la tradizione era comunque una risorsa. Non è che il rapporto con la tradizione letteraria all'interno delle
singole culture è venuto meno, è visto in maniera contrastiva spesso anche proprio in relazione a un ampliamento spaziale, culturale, linguistico che rende, diciamo, inattuale il ricorso a una singola tradizione o alla tradizione occidentale, e questo è un elemento sicuramente da considerare per la modernità, ma anche da considerare in chiave contrastiva. Ecco, la tradizione non è che viene meno, la tradizione semplicemente viene vista anche in chiave oppositiva, e questo può essere salutare proprio per avere una risposta più efficace al trauma. Ecco, il discorso di una rilettura in chiave metaforica dell'esperienza dell'esilio è un discorso che attraversa un po' tutta la letteratura. Anche Said, nel suo libro Reflections on Exile, parla proprio della necessità che la letteratura dell'esilio sia legata all'esperienza, e dice che l'esperienza diretta dell'esilio crea una consapevolezza e un'esperienza che non è paragonabile a nessun'altra esperienza metaforica di un esilio vissuto in chiave, diciamo, introspettiva. Però lui stesso ammette che esistono delle condizioni di sradicamento, e lui fa il caso di James Joyce, che sono equiparabili a quelle di un allontanamento forzato dalla patria, dai luoghi di appartenenza, e che appunto il linguaggio poi di questa esperienza diventa un linguaggio trasversale. Nella tradizione letteraria noi abbiamo tantissimi casi, lo stesso Foscolo, che poi vive un'esperienza effettiva di esilio, ma molto prima di vivere l'esilio reale, per lui l'esilio è una chiave di interpretazione metaforica dell'esistenza, l'esilio come allontanamento da un ideale, che può essere la Grecia classica, che può essere appunto la patria affettiva, quindi l'esilio come una sorta di allontanamento da una dimensione ideale. E voglio anche citare il caso di Pasolini, che non è mai stato un esule vero e proprio, anche se è dovuto partire da Casarsa per questioni giuridiche e si è poi trasferito a Roma, ma prima ancora di questo trasferimento lui denuncia una estraneità esistenziale utilizzando un lessico che è il lessico dell'esilio, parlando di confini, di lontananza, di sradicamento. E quando poi l'esperienza di uno sradicamento appunto ideale diventa esperienza concreta, e quando lui si trasferisce a Roma utilizza tutto questo vocabolario dell'esilio per raccontare l'esperienza, è come una sorta di materiale tematico ed espressivo che si sedimenta e che poi nutre il dramma proprio del vissuto e fornisce le parole per raccontare il dramma del vissuto. Quindi questa dimensione di una realtà metaforica, ecco, Said devo dire che la ridimensiona molto, perché dice che bisogna distinguere fra l'esilio intellettuale, diciamo, il trauma di un allontanamento forzato, e riconduce il vero esilio esclusivamente all'allontanamento forzato, perché quello dà uno spessore di esperienza, di consapevolezza imparagonabile ad altre situazioni. Però la tradizione, diciamo, si è anche molto alimentata e ha fornito un vocabolario dall'esperienza concreta dell'esilio anche a tutte quelle esperienze di sradicamento che sono emerse poi soprattutto nel Novecento e che si sono espresse attraverso un vocabolario che, diciamo, appartiene all'esperienza dell'esilio vero e proprio, ecco.
Un vocabolario dell'esilio all'interno anche di contesti in cui non si esce dalla patria, forse per un senso di inappartenenza. Elsa Morante rappresenta proprio questo scenario all'interno del suo romanzo La Storia, mi pare uscito nel 74. Quale rapporto tra lingue, memoria e forme di esilio ha voluto rappresentare quindi Morante all'interno di questo libro, e come l'ha fatto De Rogatis?
Sì, anche qui raramente purtroppo diciamo l'apparato dei saperi occidentali, europei e poi la loro trasmissione in politica scolastica riesce a riconoscere, rendere visibile ciò che è palese per i grandi scrittori anche della nostra tradizione, come giustamente ricordava la collega, e quindi non si è mai parlato finora della storia anche come grande romanzo della migrazione interna italiana, eppure di fatto il plot di questa vicenda, la trama, la storia di questa vicenda è esattamente la storia di una migrazione prima dei genitori di Ida, da l'uno dalla Calabria, l'altro dall'Italia centrale, la madre, e loro convergere verso la città di Cosenza, e poi la migrazione di Ida verso Roma e l'inizio della storia vera e propria, migrazione di Ida verso Roma, che rappresenta, che è stata chiaramente scelta da Elsa Morante anche come dato storiografico. Esiste cioè un flusso inarrestabile e in progressiva ascesa percentuale dalle tutte le regioni italiane verso la capitale a partire dall'Unità d'Italia in poi. Eppure questo dato viene raramente evidenziato. A questo elemento di migrazione e di sradicamento si aggiunge uno sradicamento politico esistenziale della madre e del bambino, cioè esiste la marginalità, che non è solo migratoria, ma è anche la marginalità dello stigma razziale, l'essere ebrei e lo stigma medico, l'essere entrambi epilettici. Tutto ciò, questo magma di marginalità, li spinge progressivamente la madre e il bambino verso l'ultima zona dei paria, come dice la narratrice della storia, nella fase finale della vita del bambino, ed è la ragione, diciamo, di questo trauma accumulativo che porta poi alla sua morte per epilessia. Quindi quello che ha scelto di fare Elsa Morante è quello di raccontare questo la modernità italiana come questa grande storia di sradicamento, ma al tempo stesso ha scelto di raccontarla anche come grande atto di appartenenza affettiva collettiva all'italiano. Elsa Morante, in un contesto in cui gli scrittori italiani erano ancora in larga parte non madrelingua italiani, ricordiamo che fino agli anni 60 erano madrelingua italiani, secondo Tullio De Mauro, solo il 35% degli italiani, e che i nostri padri della scrittura moderna, Manzoni e Svevo, erano tecnicamente dei translingui, perché erano madrelingua dialettali e parlanti francese nei contesti mondani e elitari. E Elsa Morante nasce da una madre maestra che invece cresce i figli nella adorazione, nel culto della lingua italiana, ma al tempo stesso Elsa Morante nasce in un contesto plurilingue, avendo due genitori, il padre reale e il padre genetico, biologico, e il padre anagrafico, siciliani. Lei cresce nel quartiere di Testaccio e tutto questo universo di italianità in movimento, l'Italia come paese di stranieri che, anche grazie alla grande tradizione letteraria di cui parla la collega, hanno imparato a riconoscersi e a convivere a volte anche nell'estraneità, Elsa Morante sceglie di creare un universo mistilingue in questa opera, un universo cioè in cui c'è un italiano neutro come tessuto maggioritario, però ha attraversato da altre lingue, le lingue dei dialetti, a cui però si aggiungono le lingue dei dialetti meridionali, soprattutto di tanti protagonisti, come l'indimenticabile bambino analfabeta calabrese Pietro Scimò nella fase finale, ma poi anche la lingua dei cani, la lingua degli uccelli che il bambino sa parlare, le voci del silenzio, cioè le voci delle persone recise dalla falce della grande storia, suo fratello incluso, che lui da epilettico comincia a sentire nella parte finale della storia.
La storia come grande romanzo delle migrazioni interne all'Italia, lei ha usato anche l'espressione magma di marginalità, una polifonia di voci e di translinguismo, delle chiavi di lettura che andrebbero continuamente esplorate anche all'interno delle istituzioni, come ci diceva poco fa De Rogatis. A proposito proprio del tema della scrittura delle donne, noi sappiamo quanto sia stato difficile e complesso, e continui ad esserlo in parte, il rapporto tra lingua e tradizione letteraria per le donne, per le quali fino a poco tempo fa accedere alla scrittura era davvero una conquista. Silvia Tatti, ci sono delle specificità, non voglio chiaramente spingere verso delle generalizzazioni, ma ci sono dei tratti comuni o degli elementi legati alla scrittura delle donne esiliate che lei ci può raccontare? Cosa implica anche questa doppia subalternità, da un lato quindi l'essere donna e dall'altro lato esule, migrante?
Paradossalmente nel passato l'esilio per le donne è stata un'opportunità. Faccio il caso di Cristina di Belgioioso, che mentre era in Italia e poi in Francia, comunque in contesti diciamo sociali conservatori e tradizionali, non concepiva la possibilità, che era preclusa alle donne nell'Ottocento, di scrivere romanzi. E quando invece dopo la Repubblica Romana del 1849 va in esilio in Turchia, quando torna ricca di materiale accumulato durante i 4 anni trascorsi in Turchia, scrive dei racconti turchi, e quindi l'approdo alla letteratura diventa una sorta di esito dell'esilio, una esperienza che l'ha liberata dai vincoli, costrizioni culturali e sociali che precludevano appunto alle donne la strada verso la scrittura creativa, considerata una scrittura immorale. Invece la sua composizione creativa è una composizione che vuole essere educativa, formativa, rivolta alle donne, con al centro delle protagoniste femminili. Quindi l'esilio può essere per alcune di queste protagoniste dell'Ottocento una sorta di opportunità, perché la lontananza dalle costrizioni apre delle strade inedite. Però esiste anche una specificità della scrittura dell'esilio. Ricordo ancora Maria Zambrano, che vive 40 anni, più di 40 anni in esilio dalla Spagna, e che si interroga appunto proprio sulla sua condizione di donna che ha molteplici identità, alle quali aggiunge appunto quella di essere una filosofa e una donna, e si interroga proprio sulle modalità femminili di reazione all'esilio, che avvengono non solo attraverso le risorse della ragione e per lei della filosofia, ma anche attraverso l'empatia. Ecco, è proprio qualcosa che lei chiama in causa, chiamando in causa proprio dei dispositivi intellettuali diversi rispetto a quelli diciamo della cultura dominante, e rivendicando l'esistenza di una serie di eroine al femminile dell'esilio, come Antigone, che è una donna che si comporta al femminile, che mette in causa anche degli aspetti affettivi, e che proprio dalla sua storia acquisisce una maggiore lucidità, una maggiore ampiezza di vedute. Quindi all'interno della riflessione che Zambrano fa su esilio e comunicazione c'è questa riflessione specifica proprio sull'esperienza femminile. Però vorrei ricordare anche il caso di una scrittrice non professionista come Vera Modigliani. Vera Modigliani era la moglie del pubblico ministero al processo per l'uccisione di Giacomo Matteotti, e quindi fugge poi subito dopo in esilio con il marito e trascorre in esilio tutti gli anni fino alla fine del fascismo in Francia e poi anche in Svizzera, e scrive un libro, un ricordo che viene pubblicato nel 1946, che si chiama Esilio, e la sua prospettiva è quella di salvare dall'oblio le vite dei compagni d'esilio, ed è un libro che racconta la cronaca minuta della quotidianità degli esuli, e questa sorta di attenzione ai dettagli minimi dell'esistenza quotidiana è la resistenza di fronte al rischio dell'oblio, perché nella letteratura d'esilio c'è
sempre questa dialettica drammatica fra memoria e oblio, cioè fra la possibilità di ricordare, ma di ricordare con dolore, appunto, di rielaborare e archiviare in qualche modo il trauma attraverso la scrittura, e invece la volontà dell'oblio alla quale tutto spinge. Quindi la forma di scrittura rielaborata in modo assolutamente originale da Vera Modigliani, non professionista appunto della scrittura, è quella della cronaca minuziosa come resistenza contro l'annullamento dell'esistenza che l'esilio comporta.
Tiziana Derogati, su una domanda conclusiva, perché purtroppo abbiamo davvero ancora pochi istanti, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione, però questa domanda ancora gliela voglio fare: in che modo la scrittura migrante translingue può trasformare quindi i dispositivi di assimilazione, censura e autocensura anche legati alle dinamiche di potere, vergogna, rimozione, in pratiche di resistenza simbolica? Vuole aggiungere qualcosa alle parole di Silvia Tatti, che già andavano in la direzione? D'altra parte, in che modo la società e le istituzioni culturali possono contribuire a scardinare questi rapporti di potere discriminanti?
Certo, una domanda molto importante, perché il trauma, il translinguismo, l'esilio ha, come rivelano anche le parole della collega, oltre che le mie, un aggancio politico, culturale decisivo. E quindi l'appello che io faccio è quello a agganciare il più possibile questa consapevolezza culturale, questi viaggi suggestivi e affascinanti nell'immaginario dell'esilio e del translinguismo, a delle trasformazioni della politica culturale europea e italiana, che sono ancora molto in ritardo rispetto allo sguardo, al riconoscimento verso della realtà migratoria, che oggi è proprio lo scenario, come dice Padurai, determinante, l'antropologo Padurai, l'ethnoscape, lo scenario delle migrazioni. In questo senso, per esempio, una politica culturale molto importante che viene introdotta dal basso oggi nelle scuole di tutto il mondo, in modo encomiabile da tanti docenti, è il translanguaging, il fatto cioè di dedicare alcune ore della settimana nelle scuole alla conversazione in tutte le lingue, in tutte le madrelingue della classe, usando la lingua del paese d'accoglienza, del paese della scuola in sé per sé, come veicolo traduttivo, e scegliendo un tema, per esempio delle feste, dei riti importanti di ogni cultura, come tema aggregante. È stato rilevato che queste ore producono un enorme incremento delle carriere scolastiche, un enorme aumento dell'interazione nella classe e anche un importantissimo incremento proprio della flessibilità cognitiva, non solo negli L2, gli studenti cioè che parlano la lingua del paese di accoglienza come lingua seconda, ma in tutti gli studenti, in particolare per chi applica il translanguaging in Italia. Cito per esempio l'associazione, il progetto Altroparlante, che è gestito da colleghi che stimo molto della mia università, l'Università per Stranieri di Siena. Questa dimensione è una dimensione che produce una importantissima ricaduta anche sugli studenti madrelingua italiani, perché naturalmente crea un punto di contatto e di travaso verso tutte i dialetti e le culture regionali che sono state in larga parte represse da quello che Tullio De Mauro definisce l'addestramento monolingue della scuola italiana. Tullio De Mauro, quindi in questo senso il translanguaging è un'esperienza molto importante. D'altro canto, io stessa per esempio ho creato, attraverso un progetto PNRR, un archivio che si chiama Benessere, Lingue e Migrazioni, che è basato proprio sull'uso di materiali e di ispirazioni che arrivano dall'universo letterario translingue, ma anche dalla etnoantropologia, dall'etnopsichiatria, per creare dei processi di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, mediatori interculturali e soprattutto i docenti che insegnano l'italiano come lingua seconda nelle nostre scuole. E abbiamo creato dei materiali che abbiamo poi portato in 3 centri di accoglienza in Toscana. Questo archivio è un archivio open access, lo potete vedere con l'HTTP archivio BLM unistrasi.it, così come open access anche Homing, il libro di cui parlavamo prima. Quindi questo mio è stato proprio un tentativo di fare un aggancio politico-culturale di questo tipo.
Tiziana De Rogatis, grazie, purtroppo dobbiamo fermarci qui, ma grazie per averci regalato anche questa apertura sulle politiche culturali legate alla scuola, all'istruzione, scritture disambientate, esilio, lingua e identità. In questa puntata di Moby Dick abbiamo quindi cercato di sondare i modi in cui la letteratura può farsi testimonianza, ma anche reattore delle esperienze di esilio e di migrazione. Io ringrazio quindi le nostre ospiti, Tiziana De Rogatis, professoressa di letteratura comparata all'Università per Stranieri di Siena, grazie, e grazie anche a Sara Tatti, professoressa di letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma. A presto e risentirci.
Grazie a voi. Arrivederci, grazie ancora.
E così si conclude Moby Dick. A presto e una buona giornata da Francesca Rodesino.